aperto. Preferisco stare certo di chiudere la quest di Fallo Terzo.
Se a questo ci aggiungo anche un film di Star Wars, tu capisci che tempo per sporno ne ho.
Io non ho interesse ad ascoltare punk, voglio livellare, leggere del punk.
Oppure guardare la season finale del Trono di Spade.
Che con Sheldon ho avuto Juve Naruto, sei che cavuto sono cresciuto.
La tipa che scassa la lascio alla cassa perché sta per iniziare ora.
Una settimana da
Oh yes! Oh yes, buonasera, ho sparato subito una bella scorreggiona da vicino. Buonasera, stasera direttamente con la sigla, ma ci siamo, come tutte le settimane siamo tornati una settimana nerd. Salutiamo tutti i nostri fedeli, beh, gli ascoltatori in diretta non ci possono sentire perché qua salta sempre tutto, però ci possono ascoltare, il pubblico di Twitch può ascoltare, per esempio, Alessandro se vuole.
Oh, sto ascoltando molto bene, non so il resto del mondo se lo sta facendo per le connessioni e prove nuove che stiamo facendo questa sera, però alla grande, alla grandissima.
Alla grande. Al coordinare, sì, il tutto
il podcast ci ascolterà quasi sicuramente. Abbiamo fatto dei numeri della Madonna questa settimana,
stiamo girando bene,
millino tondo tondo.
Adesso
puntata.
Tra poco battiamo anche Alessandro Cattelan di Radio DJ e poi possiamo reputarci contenti.
Gli siamo sotto
a coordinare tutto con le sue sapienti mani dalla regia, il nostro Kjort.
Ciao.
Più esaltato che mai perché a fine settimana andrà a Lucca e dovevo andarci anch'io ma non sono riuscito, porca vacca. Mentre in postazione da sapientino qual è? Seb.
Ciao a tutti nerd all'ascolto e ciao a voi compagni di nerdate.
Molto molto bene, è stata una settimana in cui io come sempre non ho avuto tempo di giocare a niente, no, giusto qualche partita veloce a The Binding of Isaac. E qualche partita veloce al computer, al mio fantastico RPG che funziona cliccando. Cioè ogni azione bisogna cliccare, di cui vi parlerò presto.
Diventerà il suo nuovo Binding of Isaac.
No, beh, no, non esageriamo, però vabbè, insomma, quando uno non ha niente da fare non è male. Mentre Alessandro sta aspettando, anzi è già in download per lui il DLC di Dark Souls.
Assolutamente sì, domani lo proveremo, mentre sono andato avanti ancora con qualche partita ad Isaac, ahimè, è una droga.
Stai cercando il platino.
Sto cercando il platino con tutte le mie forze, manca ancora un po', cioè manca poco ma manca tantissimo. Quindi,
cioè devi trovare la run fortunatissimissima in cui sei bravissimissimissimo. O no, Alessandro?
Sì, ma relativamente. Cioè, ho fatto dei completion mark con dei personaggi tremendi, mentre perdo a volte quando ho il personaggio. Dipende tanto da se mi metto concentrato vero o no. Poi mi manca, sì, manca la roba difficile, insomma.
Certo, come sempre. Allora, se i miei compagni di viaggio sono d'accordo, andrei subito con la prossima rubrica.
Una settimana di news. Una settimana di news.
Oh yes, dopo una prima news veloce che dice che Quantum Break vende poco anche su Steam, e non ce ne può fregare di meno, diciamo la bomba della settimana, o quantomeno quella che mi ha fatto esaltare, almeno prima di vedere la data di uscita o il periodo di uscita. Red Dead Redemption 2 è ufficiale, vabbè, l'avevamo dato già quasi per ufficiale, ma l'ufficialità è arrivata, però dobbiamo aspettare fino all'autunno del 2017.
Beh, essendo gioco Rockstar, hype all'inverosimile, e per tutti gli amanti come me dei western, niente, sono esaltato. Cioè già vedere un paio di personaggi, di paesaggi stile western già mi hanno esaltato, esatto. Cazzo durissimo.
Già ti è venuto.
Sì, beh, allora il trailer ci ha detto poco, però insomma ci ha fatto vedere i soliti paesaggi west. Io credo che sinceramente gente dice... Non credo che sarà, come dicevamo l'altra volta, un prequel di Red Dead Redemption 1 che parla di John Marston quando era nella banda. Secondo me assolutamente sì, cioè non credo sia... Però
non lo so,
magari
non lo so.
Ce l'hanno buttata lì apposta.
Hanno messo questi 7 personaggi... Vedremo. Sarà una cosa la GTA 5 con salto da un personaggio all'altro.
Secondo me è facile.
Probabile. Oppure una storia più lineare, boh...
sì, che sia il figlio di John Marston la vedo un po' dura, no, nel senso che il West è finito, cioè... insomma, c'erano già discorsi sulla fine del West in Red Dead Redemption 1.
Però strano dagli Red Dead Redemption 2, essendo un prequel.
Esatto, ci stavo pensando anch'io, mi sarei aspettato un nome diverso, dato che appunto quello prima era Red Dead Revolver, mi aspettavo un nome diverso, almeno nella terza parte del nome, invece non è stato così.
E invece non è stato così. Invece, ma Quantum Break, ricordami un po' che gioco era, Seb.
Era quel gioco, ti ricordi, che era uscito inizialmente in esclusiva, doveva uscire esclusiva Xbox One, poi è uscito esclusiva Microsoft. È quel gioco lì del tizio che ha i poteri, che controlla il tempo.
Ah, ho capito.
Che si aspettava vendesse molto molto, anche dopo il suo sdoganamento su Steam, quindi fuori dai sistemi Windows, pare che abbia venduto davvero pochino per quelle che sono state le spese e i costi di produzione di questo titolo. Quindi insomma, mezzo flop,
e speriamo venga licenziato il direttore artistico. Così.
Scusate, torno solamente a Flash su Red Dead Redemption. Ma voi che fate i fighi che avete giocato il gioco? Avete fatto anche la sua espansione Undead Nightmare?
Certo.
Perché mi hanno detto che era una roba...
Cioè, solo tu non hai fatto la sua espansione Undead Nightmare.
Era veramente valido.
Ma tra l'altro tu lo possiedi, però non ci hai giocato, ma lo possiedi.
Io ho iniziato, ho fatto una decina di ore di Red Dead Redemption, poi non so per quale motivo l'ho abbandonato e ho comprato l'espansione, però poi non ho più avuto
modo. E allora io ti consiglio di fartela stand alone, cioè senza riprendere in mano Red Dead Redemption, iniziare Red Dead Undead Nightmare. Certo, se ce l'hai, perché secondo me dal meglio di sé è giocato lontano comunque da Red Dead Redemption. Nel senso, quando tu finisci Red Dead Redemption sei esaltato e vuoi giocare Undead Nightmare, ma poi arrivi alla fine un po' stanchino, nel senso che alla fine le meccaniche sono quelle, un po' ti passa. Invece se invece giochi quello lì stand alone, che comunque dura un po' di meno, ci può stare dentro. Ci sentiamo una canzoncina? No, direi di no. Vabbè, ma si potrebbe anche fare. Ascoltiamoci questi Linkin Park e torniamo con le news tra poco.
Yes.
Yes, torniamo con direi
dopo un intervento dei Linkin Park così a gamba tesa, come si dire.
Volevano entrare nelle news pure loro. Ci becchiamo dei nuovi dettagli tecnici per PS4 Pro, che effettivamente Seb l'hai già preordinata, giusto?
Sì, 10 novembre uscirà.
Effettivamente non sembra male, perché pare che alla fine abbia il doppio della potenza di calcolo dell'altra.
Sì, la cosa interessante che è uscita, l'indiscrezione che è uscita in questi ultimi tempi, è quella che al raddoppio della GPU, il raddoppio è avvenuto non tramite una singola CPU, il doppio più potente, ma tramite due che lavorano in parallelo della stessa fattura di quelle montate sulla FET. Quindi questo processo sembra che sarà in grado di supportare un maggior numero di operazioni. Oltre a questo è stato introdotto un giga di RAM DDR3, quindi leggermente più lenta, ma comunque un giga in più rispetto alla versione FAT, che consentirà un passaggio più rapido, ad esempio tra un'applicazione e l'altra, tipo quando avremo aperti il browser YouTube piuttosto che Netflix e un gioco contemporaneamente. E niente, insomma, sono novità sicuramente di spessore. È stato confermato che non uscirà nessun controller speciale per un corrispettivo dell'Elite Controller di Xbox One. Non ci sarà per PS4 Pro, quindi il controller sarà il medesimo. E niente, c'è grande attesa per questa versione potenziata, pompata di PS4.
E invece c'è grande attesa per The Last Guardian, che entra in fase Gold One.
Nessuno, sembrava un rumore, sembrava un pesce d'aprile. Anche un rutto, perché è veramente stato un parto lungo. Pensate
che rottura i coglioni,
dal 2007 Fumito Ueda ha iniziato questo gioco dopo Shadow of the Colossus dal 2007, adesso è entrato in fase gold.
10 anni.
Cioè, fase gold cosa vuol dire? Che uscirà presto? Sì,
sì. Fase gold vuol dire che è pronto per la stampa e la distribuzione.
Ah, ok, sì, è vero. Mentre Ready at Dawn ha nei suoi piani un sequel di The Order 1886. Che schifo! No, il calcio spezzatino! No, così, invece, l'uomo della strada.
Invece no, io sono contento, perché era un titolo che ha creato un'ambientazione che a me piace.
Ha creato discussioni.
Piace particolarmente. Il fatto che è stato corto, ma così cinematografico, a me non è dispiaciuto proprio per niente.
Me lo dovrei prestare, Ale, perché non l'ho fatto.
Sì, volentieri te lo porto.
Tanto Ale è quello che compra tutto per noi tutti.
Esatto, papà. Non so se volete, non lo so, anche due prostitute.
No, però devi comprare comprare il VR, non ce ne frega niente le prostitute.
E poi ci inviti a casa.
Va bene, dai, quando comprerò il VR faremo una serata in cui pagherete quel centello per provarlo.
Ah. Centella no, ma 20 euro li pago volentieri.
Va bene. Invece Skyrim Monopoly nel 2017, chi cazzo se ne frega, perché tanto ormai fanno il Monopoly di tutto. Anzi, io piuttosto vorrei quello di Game of Thrones.
Io no, perché il Monopoly mi fa cacare.
Ma dai, è divertente.
Sì, nonostante abbia lavorato con Hasbro tutto questo tempo. Ma, cioè, bene, basta, ok.
You're fired.
Spero che non ascoltino il podcast.
Molto, molto bene. Allora, direi che proseguiamo direttamente con la nostra rubrica, uno specialone di Seb.
Universo Nerd.
Allora, mentre Seb ci introduce di cosa parleremo oggi, Alessandro, per il nostro pubblico di Twitch, fa vedere le varie console. Cazzo, tra l'altro il Game Boy con dentro Rampage è bellissimo, quel gioco lì.
Adesso ci giochiamo live.
Te lo vendo.
Non credo vada.
80 euro.
Ma va nel mio Game Boy Color Rampage?
E non lo so, perché quello peraltro è la versione americana, non è la versione PAL.
Allora, non lo so.
E non c'ho le pile, ragazzi.
Vabbè,
sì,
parla di cosa parlerai.
Posso fare un'introduzione? Un'introduzione stile Ken il guerriero?
Sì, va bene, te lo concediamo.
1889. Il mondo è devastato dalle esplosioni nucleari. Vi dico solo alcuni numeri. 377 milioni di console vendute. Oltre 500 giochi prodotti. 3,5 miliardi di giochi venduti, oltre 14 console diverse prodotte. Il suo nome, in giapponese, vuol dire lasciare la sorte al cielo. Di che cosa stiamo parlando? L'avete capito benissimo, vero? Di Nintendo, questa grandissima compagnia.
Pensavo dello sciroppo d'acero.
Anche di quello potremmo parlare la prossima volta, magari ne preparo uno speciale, tutto per noi. Allora, Nintendo, allora perché parliamo di Nintendo? Perché come sapete, questa settimana, giovedì scorso per l'esattezza, è uscito finalmente qualche cosa su quella che fino a poco tempo fa era chiamata in codice come Nintendo NX, ma che abbiamo scoperto chiamarsi Nintendo Switch, la nuova, la quindicesima o quattordicesima console diversa prodotta dalla casa giapponese. Allora, non tutti sanno che Nintendo non nasce
tutti sanno che un tesoro c'è
Comunque, non tutti sanno che Nintendo in realtà, appunto, che è nata nel 1889, non nasce nel campo dell'elettronica.
Ah, io lo sapevo, lo sapevo.
Nasce come, vediamo se lo sai.
Non mi ricordo più per cosa nasce, ma so che non nasceva come una roba...
Per detergenti chimici industriali.
No, per virus.
Per
no.
Detergenti intimi industriali.
No, ve lo dico io, nasce come produttrice di giochi di carte.
Ah, lo sapevo.
Cioè, un po' come se fosse la Dal Negro italiana, solo che in Giappone c'era...
Però non ci sono i negri in Giappone.
Esatto, quindi... e quindi l'hanno chiamata Nintendo, non peraltro. E niente, si affianca poi a quello che è il suo, quello che è diventato tutt'oggi il suo core business, che è, come sappiamo tutti, il mercato dei videogiochi e dell'elettronica in generale, solamente verso la metà degli anni 70, quando detiene il diritto di commercializzare una console che però non ha prodotto lei, la Odyssey. La sua prima console viene commercializzata nel 77 e si chiama Color TV Game. Color TV Game, bene, sono uscite diverse versioni, come ci ha abituato Nintendo nel corso della sua esistenza, vari restyle futuri. Era una console molto semplice che aveva giochi tipo Pong e dotata di dei potenziometri per controllare a schermo il personaggio, l'oggetto, insomma, oggetto soggetto del videogioco.
Un'innovazione.
La vera invenzione, la vera rivoluzione, e se ci fate caso in tutto quello che state mostrando in questo momento ci sarà, c'è, è la croce direzionale che è inventata, fu inventata da un suo dipendente ormai defunto, si chiama Gunpei Yokoi, mitico storico, che nel 1980 creò le prime versioni di quelli che furono i Game & Watch. Ve li ricordate i Game & Watch?
No.
Sono quelli molto simili esteticamente al moderno DS, no? Avevano uno o due schermi uno sopra l'altro con dei tasti direttamente fissati sulla console e che aveva lì dei cristalli liquidi che si illuminavano a seconda dei tasti che premevamo. Fu un precursore del Game Boy. Per vedere la prima console dell'era, chiamiamola moderna, 8-bit, dobbiamo aspettare il 1983 quando decise di pubblicare il NES, il Nintendo Entertainment System, o Famicom, conosciuto in Giappone. Vabbè, successo clamoroso, vennero introdotte grazie alla mente di Miyamoto delle IP che perdurano tuttora e che hanno reso celebre la grande N in tutto il mondo, come Mario, come Zelda, come Castlevania. E arrivò pochi anni più tardi, precisamente nel 1989, il mattone grigio, fatelo vedere qua in cam, che è il primo Game Boy, console a cui io personalmente sono davvero particolarmente legato. Non fu la prima console portatile, ma una delle prime, ma sicuramente quella che sdoganò maggiormente il concetto, appunto, di portabilità del videogioco nel mondo.
La più famosa e riuscita di tutta la storia.
Sì, è quella che io personalmente ho veramente nel cuore. Grandissimi titoli, al di là dei Pokémon, che poi hanno portato a livelli clamorosi il successo di questa console, ma anche i Mario che sono usciti, il Wario, erano secondo me veramente di grande livello. Nel 1990, quindi solamente un anno dopo, ci fu il BIS, ovvero la seconda console che vendette veramente un fottio di esemplari. Stiamo parlando dello Super Nintendo, dello SNES. Siamo già nell'era 16-bit, principale concorrente di quella che fu il Sega Genesis, il Sega Mega Drive. Vabbè, non sto qua a presentarvi lo SNES, ci abbiamo un pad, quella è la versione, peraltro,
sì, una versione strana,
giapponese, che riprende i colori del Famicom, perché non tutti sanno che Nintendo commercializzava le sue console con forme e nomi diversi a seconda che fossero destinate al mercato occidentale piuttosto che quello nipponico. Niente, da lì ci fu il Nintendo 64 nel 1995, che introdusse come novità all'interno del suo pad che abbiamo portato, quello grigio, la prima leva analogica all'interno di un controller. Non c'era mai stato prima, quindi ricordiamo, siamo nel 1995 e passò direttamente dai 16 ai 64 bit di potenza, quindi saltando i 32 bit della PlayStation e del Sega Saturn, fino ad arrivare al 2001 con l'uscita del GameCube, proseguendo nel 2004 con l'uscita del DS, dove DS, al contrario di quello che molti possono pensare, non sta per democratici di sinistra, ma sta per double screen o dual screen, che riprende appunto le linee di quello che erano il Game & Watch. E poi entriamo nel recente passato con Wii nel 2006, che anche lì grande rivoluzione, introdusse per la prima volta i sensori di movimento, poi ripresi in forma diversa col Kinect da Xbox 360, ma in ripresi dalla PlayStation con il Move.
Beh, anche il successo non ha avuto proprio niente a che vedere tra Wii e Kinect, cioè.
No, infatti, esatto, concettualmente sono simili, però sì, si basano su tecnologie poi assai diverse. Poi arriviamo nel 2011 con l'introduzione della prima console in 3D, che stiamo parlando appunto della sua portatile forse più famosa, il 3DS, fino ad arrivare nel 2012 con la pubblicazione di Wii U, anche in questo caso innovazione perché introdusse sul mercato una forma di controller mai vista prima, ovvero dotato di un suo schermo con il quale fosse possibile interagire in maniera differente con i giochi pensati in maniera casalinga, non so, avere un secondo display, mi viene in mente Zombie U, che hai la possibilità di guardare la mappa o altre cose del genere. Tutto questo per arrivare a cosa? Per arrivare a collegarmi con Nintendo Switch, che è stata presentata giovedì scorso. Allora, innanzitutto, quali sono state le vostre impressioni a caldo?
Beh, allora, da un lato ho la stessa paura di tutte le volte che vedo qualcosa proposto da Nintendo, è che proprio come hai fatto tu questo excursus abbia sempre anticipato un po' i tempi, specialmente sui controlli. Che voglia ormai che sia vittima di se stessa, nel senso che voglia ancora continuare a modernizzare la cosa, guardare il paddone della Wii U, eccetera.
Sì, che non ha avuto il successo.
Esatto, quando
sperato.
Invece di puntare su cose che adesso magari, tra virgolette, vengono considerate di più, ovvero la potenza di calcolo, eccetera, eccetera, eccetera. Da un lato mi è sembrata una cosa valida questa qui di Nintendo Switch, dall'altro già sono terrorizzato dal fatto che tante IP famose hanno detto no, non saremo sul Switch, però tipo Andromeda e sì, eccetera.
Si aspettava che Mass Effect
quindi
potesse approdare.
Mi viene già da pensare che sia un gradino sotto come potenza le attuali.
Però c'è da
Nintendo
dire
Nintendo è forte delle sue IP e continua con quest, come un carro armato, però un carro armato che secondo me sta andando lentamente verso il baratro e non
però c'è anche
fuori
da dire che lo diciamo sempre tutte le volte, poi loro
sì,
poi loro
però Wii U ha divertenti fatto cagare, cioè nel senso
diciamo, no, non diciamo tutte le volte che Wii U ha fatto cagare, precisiamolo,
vabbè, non è a livello,
non è stato un successo sicuramente,
certo,
la console,
cioè, non hanno
e anche senso lì secondo me è stato, non ha pagato tanto il concetto di voler trovare a tutti i costi qualcosa di nuovo nel controller, ok, dandoti in mano quel
un
mattone
scomodo,
lì,
esatto,
che serviva poco niente.
Secondo me era proprio qualitativamente fatto male.
Sì, ma la forza
il touchscreen era paragonabile a quello quando prendi
del
il ticket alla posta.
Sì, ma la forza di questo Switch sarebbe se entrasse a pie pari dentro nel mondo delle third party. Allora avrebbe un senso. Io mi trovo la terza console che può giocare a COD, assurdamente, ma guardate che avere Call of Duty serio sopra sarebbe una grossa spinta per
sì,
la vendita.
Il fatto è che non è che trovi le collaborazioni così di colpo, te non hai mai voluto collaborare con nessuno e di colpo tutti vengono da te.
Sì, ma chi se ne frega, nel senso, calcolate che Call of Duty Black Ops c'era sopra il Wii. Quindi perché no mettere altri titoli AAA del genere anche su questa Switch da poter giocare in giro? Allora sì, ne varrebbe la pena.
Ne varrebbe la pena, sì. E comunque vedremo cosa succederà.
Comunque, per chiudere le fila del discorso, Nintendo secondo me è una compagnia che deve sempre esserci sul mercato perché ha sempre portato innovazione ed è l'unica che è in grado di differenziarsi realmente rispetto alla concorrenza, quindi viva Nintendo.
Bene, bene, viva Nintendo e finiamo con una bella Zelda Main Team per poi pubblicità per i nostri amici live e tornare.
avventura.
Ultima avventura, tornando, intanto il nostro attento Kurt nella pubblicità ci ricorda che dillo un po' te Kurt, dai, fai sentire la tua voce, non solo per dire ciao.
Che Nintendo è stata anche la prima ad inventare il visore, ovvero Virtual Boy. Ma non ha avuto successo.
Ma una realtà aumentata, diciamo.
Sì, nel 95. Uno schifo, è vero. Ti faceva venire il vomito dopo due minuti che l'ha usato.
Nonostante comunque non è che fosse reale, facesse schifo lo stesso. Cioè.
Sì, ma l'altro era nera e rossa, tipo una roba del
genere. Una roba tremenda. C'è da dire che comunque quello che adesso sembra il futuro, ovvero la realtà virtuale, i visori sono nati addirittura nel dopoguerra, quindi anni 50, stiamo parlando dei primi visori.
Sì, però finché facevano schifo.
Due tubi catodici piantati nelle retine che ti facevano venire il cancro al cervello dopo un secondo, però esistevano, come ho guardato uno speciale.
Il gioco vale la candela, il cancro al cervello.
Spuntava un braccio.
Bello! Puff, puff, gli occhi che esplodevano.
E invece di cosa si parla in questa ultima avventura? Di un gioco del PlayStation Plus scorso mese.
Sì, me lo sono divorato, a dire il vero non ho ancora finito, sono all'ultima area, ma ci sono quasi. Di cosa parliamo? Di Resident Evil HD Remastered. Ragazzi, gran titolone, nulla da dire. Allora, facciamo una breve analisi. Allora, storia. Di cosa parla? Parla di alcuni membri della squadra Stars, che è un'unità speciale fittizia sedimentata all'interno di Raccoon City, che viene chiamata ad indagare in questa zona, in questa montagna, in questa villa, perché all'interno di questa zona stanno succedendo degli omicidi strani, ovvero sono vittime di cannibalismo. Allora, viene inviata inizialmente una prima squadra, che però non dà più né risultati né riesce a mettersi in contatto con la casa madre, quindi viene inviata una seconda squadra, che è quella all'interno della quale fanno parte due personaggi che potremo interpretare, che dovrà appunto indagare su che cosa sta succedendo in questa losca mansione, su questi loschi monti. Niente, questo è l'incipit, non sto a dirvi qua i colpi di scena che ci sono. Gameplay è vero survival horror, quelli che ormai non esistono più, quindi da cose caratterizzate, caratterizzato da numero limitato di cure, numero limitato di munizioni, zombie e nemici in generale ce ne sono, ma non ce ne sono ad ogni schermata, e la cosa è voluta, e i comandi sono particolari. Allora, in questa versione che ho giocato io, Remaster, sono usciti dei comandi alternativi adattati, un pochettino più moderni, un po' come accadde con Grim Fandango Remastered, no?
Sì.
Che non è più l'effetto caro armato.
Esatto, giusto. Il famoso comando tank, che comunque, volendo, è possibile reinserire. Ora, tanta gente al tempo obiettò, però questo sistema di controllo fa troppo schifo. In realtà, secondo me, non dico che fu fatta apposta, ma la cosa ci stava per creare appunto quel senso di non avere pieno controllo della situazione, nel momento in cui non riesci a muoverti bene all'interno di uno scenario, nel momento in cui hai poche munizioni, nel momento in cui hai poche cure, o meglio devi scegliere, perché anche l'inventario che hai a disposizione è limitato, tipo se scegliamo Chris abbiamo solamente 6 slot, quindi più di 6 cose non possiamo portare dietro di noi.
Cazzo, dire, come
la pistola,
come No Man's Sky, quale?
Bravo, concettualmente tipo No Man's Sky, solo che non c'è di zombie.
Sì, però secondo me la difficoltà, perché uno ha poche munizioni, perché gli enigmi sono difficili, perché con due colpi muori, eccetera, ha un senso. Il fatto che è difficile perché i comandi sono fatti di merda è una cazzata.
No, non è che è difficile perché i comandi, però secondo me ci sta per vederla sotto quest'ottica, nel senso, io sono in una situazione in cui non ho piena padronanza, sì, sono un agente speciale, ma porca miseria, non sono mai trovato in mezzo agli zombie, quindi ci sta che i miei movimenti possano non essere quelli da guardia addestrata.
Insomma, mi sembra il concetto, perché, non so, Demon Souls è difficile, perché in verità certi controlli o certe situazioni del platforming sono fatte a cazzo.
Non vederla come difficoltà, quindi, in senso, è più come un ostacolo psicologico, il fatto di non aver piena padronanza del giocatore, però vabbè, questa è una mia assolutamente opinione. Come hai già citato tu stesso, ci sono numerosi enigmi che erano il fiore all'occhiello secondo me di questi giochi. Ora, secondo me non siamo agli stessi livelli di difficoltà del rivale principale che ci fu 20 anni fa, che fu Silent Hill, sono un pochino più difficili e anche più bellini, però sono sicuramente interessanti e stuzzicanti da risolvere. Questi episodi, questi giochi sono caratterizzati da un estremo, ma proprio specialmente Resident Evil 1, quello che ho giocato, che sto giocando tuttora, da un estremo backtracking, nel senso che noi partiremo all'interno della villa, ci saranno alcune location al di fuori della villa, come i sotterranei, i giardini. Troveremo delle chiavi che ci consentono di aprire delle altre porte che avevamo trovato chiuse inizialmente, quindi insomma backtracking lo fa da padrone. Ed è un gioco molto lento, molto ragionato, proprio perché non potremo portare un sacco di cose, magari per risolvere un enigma ci servirà un oggetto che abbiamo lasciato nella cassa, quindi torna indietro alla cassa, va a riprendere. Insomma, sono titoli sicuramente particolari, molto diversi da quelli, da quello che oggi il mercato offre, probabilmente perché il mercato stesso richiede qualcosa di diverso. E è un'emozione diversa. Se non l'avete provato, il mio consiglio è assolutamente quello di dargli una chance. Peraltro è uscito anche sempre per PS4 anche lo Zero in HD Remaster, che narra ciò che è successo qualche giorno prima e che io sinceramente penso a questo punto di comprarmi.
Savo lo zio.
Lo zio. magari c'è anche lo zio.
Anche lo zio.
La storia non è proprio... è carina, si segue bene, però non è allo stesso grado di profondità, secondo me, di un Silent Hill, è meno psicologica, però è sicuramente ben fatta e ben narrata.
Ogni tanto bisogna scappare duro, sì.
Sì, specialmente alle difficoltà più elevate è impossibile, credo, affrontare tutti gli zombie con le munizioni che ti mette a disposizione il gioco. Quindi devi anche ricordarti dove hai lasciato gli zombie vivi e dove li hai lasciati morti.
A tutti i cretini che non hanno mai giocato a Resident Evil a suo tempo, consiglio di scaricare gratuitamente sul Plus questo pezzo.
Yeah, ce l'avete ancora per qualche giorno. Che cosa ci andiamo a ascoltare in questo momento? Ci andiamo a ascoltare uno dei vostri pezzi forti, perché io vi ascolto da tantissimo tempo e so che la mettete ogni santissimo anno. E quest'anno
una canzone sugli zombie.
Ma dai. Taken over.
Yes!
Siamo tornati. Siamo
la canzone sugli zombie.
E avanti con la prossima rubrica.
Universo, Universo Nerd.
Oh, Universo Nerd, e qua lo diciamo, sarà con spoiler per chi non si è visto l'ultima stagione di The Walking Dead e se la vuole vedere. Io non la voglio vedere.
Lo so che avete inserito questa cosa, ma io non mi sono preparato per niente.
Cioè, in che senso?
Cioè, nel senso che è passato, sono passati quasi 6 mesi dall'ultima stagione, ovvero in questo stesso momento, per l'amor di Dio, non ditemi niente da nessuna parte, cosa sta succedendo? C'è partita la nuova stagione di The Walking Dead.
Posso solo dare una piccola news, yes, che magari non tutti si aspettano, yes, pare sia stata già confermata l'ottava stagione.
Sì, 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 no, beh, questo...
Ma sì, ma a me The Walking Dead mi fa schifo, andate a fanculo tu.
Ma perché questa
perché
cosa?
Cazzo, sembra Don Matteo, versione degli zombie, di merda, ma... recitano male.
Non è vero.
È noioso, alterna solo momenti in cui loro scappano e sono al sicuro che è noioso e poi che combattono.
Allora, a livello di trama... forse non l'ultima o la penultima, che sono state ottime, soprattutto l'ultima è stata forse la migliore di tutte.
Sì, ma prima di arrivare lì c'ho le palle sfrassate.
Esatto, però l'ultima stagione è stata, a mio parere, la migliore di tutte le stagioni, forse tranne la prima per la novità. Capisco che ci sono stati tanti episodi filler, specialmente nella quarta stagione. Registicamente è fatta molto bene, non si può dire di no, anche perché non usando nient'altro che non siano zombie morti in qualsiasi modo o scene di morte o di situazioni pericolose, non ci sono draghi volanti, cose futuristiche, quindi è tutta la regia che regge, e la regia è fatta ottimamente secondo me. Walking Dead, sempre delle puntate molto circolari, quindi con l'inizio che con qualche imbeccata, un percorso si finisce dopo, così sempre sono strutturate in questa maniera. Vabbè, che cosa c'è da dire su questa prossima nuova stagione, ovvero l'arrivo di un nemico storico della saga, soprattutto dei fumetti, che è Negan, ovvero un capobanda di questa banda enorme che soggioga tutti gli altri gruppi scampati all'apocalisse zombie, a cui questi gruppi, diciamo, sottoposti devono dare la metà di qualsiasi cosa che hanno a lui. Per restare in vita. Lui comunque... per far capire subito chi è e chi non è, prende e ammazza uno dei personaggi. Vabbè, la scorsa stagione finisce con lui che sta per uccidere uno dei nostri protagonisti e stasera si scopre chi.
Ah.
Quindi è solo questa la bomba.
Secondo me uccide Harry Potter. Allora sì.
No, vabbè, preferirei, però io ho la mia idea, nel senso che se segue la stessa cosa del fumetto, uccide un personaggio. Non so se fanno la stessa cosa anche nella serie. Io lo spero da un certo punto di vista per una questione di fedeltà, però...
Ma io, guarda, per quel poco che ho visto e credo sia ancora vivo, spero che ammazzi quel faccia da pirla di Carl, comunque.
No, non penso.
C'era un bambino molto più odioso di Carl nell'ultima stagione.
Incredibile,
sì,
come
sì,
puoi
sì,
dire.
Sì.
No,
sì,
no,
sì,
veramente
una... con una faccia più da pirla.
Ti dico solo io non ho guardato l'ultima parte di stagione, le ultime 8 puntate, le ho riguardate... da venerdì fino a domenica, e quando ho visto la prima puntata, ho visto il bambino che moriva, mi è venuta voglia di guardarla tutta, quindi
ottimo.
esatto, c'è vari personaggi,
non è una chance per liberarsi anche dell'altro.
La situazione è la seguente: i nostri personaggi e protagonisti hanno conquistato in un certo modo sia la fiducia che poi un po' con la forza, un po' con l'onore, eccetera, questo nuovo accampamento chiamato Alexandria, che è come un classico paese di villette americano.
È Alessandria,
Alessandria. Esatto, la ridente cittadina piemontese, dove se non c'è la nebbia c'è le zanzare e viceversa. E quindi insomma questi protagonisti hanno avuto vari attacchi dal gruppo di lupi, che erano degli altri sciacalli di questo mondo, da un'invasione zombie, eccetera. Sul più bello, quando sperano di avercela fatta, appare quest'altro gruppo veramente di figli della merda, capitanati da Negan, e Negan si presenta in quest'ultima puntata. Cosa ci si aspetta? Cazzo vuole
lui.
volevo dire prima di tutto che Lorenzo è stato quasi accontentato perché Carl è stato colpito ad un occhio.
Sì, sì, sì.
Quindi a momenti ci crepava.
Ma non era a momenti, deve crepare.
No, no, si è salvato però, in effetti come personaggio...
Ma sta sempre per crepare.
Sì, però, lo so, però se negli altri, nelle altre stagioni era più petulante, più invece, insomma, nelle ultime due... si è rialzato un po' come personaggio, come tanti altri, cioè ovviamente Rick è quello più interessante, non c'è niente da fare, ha avuto degli alti e bassi incredibili, cioè è passato da samaritano a nell'ultime due stagioni un assassino efferato in una maniera incredibile.
Madonna.
Sì, no, beh, si vedrà in questa, dopo che gli leveranno tutto a quanto pare, come reagirà, non prevedo cose rilassate, però vabbè. Siamo super ai panti, almeno a casa mia, per vedere questa nuova stagione.
A me piaceva Glenn, è ancora vivo?
Sì, è ancora vivo.
Ok.
Non so per quanto.
Bene, ok.
È quello che sospetti che muoia.
Maggie è incinta.
Esatto. Cioè,
Maggie quella dei Simpson?
No,
Maggie era incinta già da qualche serie.
Sì, 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 però ha rischiato pesante. Anche Glenn ha rischiato pesantissimo nelle ultime due stagioni di morire. Si dava per spacciato e riapparso dopo tre puntate. Però a sto giro su di lui la vedo male, lo scopriamo dopo.
La seconda cosa che volevi dire qual era?
Era che ho trovato molto interessante il fatto che adesso abbiano scoperto che ci sono anche altri villaggi e vogliono incominciare ad avere dei commerci con questi villaggi. Infatti lo scontro contro Negan avviene proprio perché Rick decide di aiutare un altro villaggio.
Beh, vedremo che succede in questa stagione. Adesso ci ascoltiamo una canzone che già dal titolo sarà una cagata e poi torniamo con l'ultimo intervento.
Un ragazzo molto sveglio, tutta forza e volontà, può riuscire sempre, sempre allegro, e il destino lo aiuterà. Gioca gol con gran passione, gonfia del talento e lo sa. Forse un giorno diverrà un campione, come nei suoi sogni lo è già.
Bene, bene, siamo tornati. Abbiamo avuto un microfono aperto per tutta la canzone.
Quale?
Il mio.
Quindi...
No, è che non so. sono abituato ad usarlo, no? Quindi non mi dimentico neanche di chiuderlo.
E cosa hai detto di compromettente?
Ma niente di compromettente.
Magari si è sentito un figlio di puttana che era, che era riferito agli amministratori della pagina Dark Souls Italia. Comunque, cioè proprio lo diciamo apertamente.
Mi fa venire in mente, non so se l'avete visto, quel video dove si vede il maratoneta che arriva alla fine, c'è la tizia che doveva tendere il nastro e non era pronta e tipo inciampa e fa cadere quello che ha vinto la maratona. Ecco, no. Chiudo una cosa. Porca troia. Chiudere il microfono.
Ma si parla non di Kurt che chiude i microfoni, ma di Day One. Perché state, tenetevi forti alla poltrona, sta per uscire Farming Simulator 17.
Che io non ho capito se è quello del 2017 oppure il numero 17 uscito.
No, è quello del 2017, credo che sia tipo FIFA. Che ogni anno
ma siamo già in fondo?
Eh sì che siamo già in fondo.
Ah, ma il tempo vola quando ci si diverte o quando gli altri finiscono tardi.
No, stavolta siamo entrati belli giusti. E comunque lo comprerete Farming Simulator 2017?
Sì. No. Beh, se volete Farming Simulator dal 1950 volete venire a casa di Davide ad arare un po' il terreno,
quello vero,
esatto, è proprio come, è come la realtà virtuale, è 3D, avete anche i sobbalzi, gli odori, è il futuro, ragazzi, il futuro.
La puzza di letame pure.
Sì, io consiglio a tutti quelli che fanno tipo Viper Fritz, quelli che gli piacciono le cose simulative,
sì, oppure come i nostri video introduttivi, il simulatore, sì, di fisioterapia.
Esatto, quando volete provare ditemelo, io qualche cosa vi trovo, proprio a livello di, cioè, di realtà reale, neanche virtuale. Cioè, siamo un passo ancora nel futuro.
C'è anche il Nosulus Rift già, già implementato. Esatto. Figo.
Beh, chi lo volesse giocare, io comunque credo sia un gioco più adatto. Cioè, è per PS4, Xbox One, PC, ma credo che dia il meglio di sé su PC.
Sì. Porco tuo, Ashes of Arian del Dark Souls 3. Io urlo, che cazzo vuoi?
Urli dentro il microfono, scorreggia tutto qua. E poi c'è puzza. Ah. E quindi Dark Souls 3, sì, il DLC, vabbè, insomma, vi farete ancora una volta menare nella neve in Dark Souls 3.
Ancora cosa? Giochi tap lui.
Io sono solo certo di due cose nella mia vita, che un giorno morirò e che fra 2 ore e 9 minuti da questo momento starò giocando al DLC di Dark Souls 3.
Bene.
Anche oggi si dorme domani.
E Dragon Ball Xenoverse 2, invece ne avevamo già parlato un po', avevamo accennato che stava per uscire, insomma, sarà il solito picchiaduro. Just Dance 2017 sarà il solito gioco di danza.
Di merda, di solito.
E usciranno però tutti e due nel 27 ottobre,
ragazzi, però vi devo dare una bomba su Just Dance, ovvero che... voi avete presenti i vestiti sempre molto particolari, che ci sono dei ballerini.
Sì.
Durante Just Dance ci sono i ballerini che vi fanno vedere cosa fare, sì. Hanno tutti questi vestiti molto eccentrici. Bene, la sarta che li ha confezionati è la sarta che sta confezionando tutto quello per il mio gruppo di danza e di show.
Molto bene.
Gasatevi. Dai, quando l'ho chiamato, ma sì, ho lavorato per Ubisoft. Cosa? Ho fatto io anche la testa, quella da panda che aveva uno dei cretini, l'ha fatta lei.
Pensa a te.
I nerd,
il mondo arrivano, è piccolo.
Esatto.
Bene, allora, quindi questo, ricordiamo, uscirà per tutto il 27 ottobre. Il giorno successivo, che cosa esce, Lorenz?
Il giorno successivo esce World of Final Fantasy, che non so cosa aspettarmi, sinceramente.
È un'esclusiva innanzitutto PlayStation, quindi uscirà su PS4 e PS Vita il 28 ottobre. E da quello che ho visto dovrebbe essere un vero JRPG a turni, vecchio stile, con questi due gemelli, un ragazzo e una ragazza, molto cartunesco, quindi target forse un pochettino adolescenziale, che sono appunto, come suggerisce il nome, all'interno del mondo con tutti i personaggi principali delle varie saghe di Final Fantasy uscite finora.
Molto bene. E invece
altro
abbiamo
titolo, Titanfall 2.
Sì, abbiamo un acquirente, Kurt.
Sì, tra l'altro non ci riuscirò a giocare neanche perché alla fine...
Ecco, ricordiamo che Kurt va a Lucca Comics, quindi lo troverete in giro con la nostra maglietta a distribuire i nostri biglietti da visita. Dovevo venirci pure io, ma purtroppo la vita lavorativa si è messa di mezzo pure questa volta. Cioè, io ho due certezze nella vita, che non andrò mai per un motivo o per l'altro o a Lucca o Comics o a sentire i Muse. Cioè, me ne succede una tutte e due.
Però non morirai, dai. Guarda il lato positivo della cosa. Titanfall 2 uscirà per PS4, Xbox One, PC il 28 ottobre. 28 ottobre, giorno in cui uscirà anche un gioco che io personalmente sono curioso di provare, perché al tempo non lo giocai. Anche sì, tu, Lorenz?
Sì, Skyrim
Special Edition. Devo dire la verità, però, che ci sto pensando anch'io.
Bravo, compralo che poi ce lo presti.
bravo.
Vaffanculo.
Bravo, figliuolo.
E invece, vabbè, poi ci saranno giochi che usciranno più tardi. Ah, ricordiamo che noi lunedì prossimo non ci siamo perché festeggiamo la notte notte delle streghe. No, è un po' un casino. Sì, siamo un po' tutti via.
Io parto la mattina e finisco la mattina il giorno dopo.
Facciamo ponte. Sì. E quindi uscirà poi per la settimana dopo. Sicuramente faremo uno specialino Call of Duty Infinite Warfare più Call of Duty Modern Warfare Remastered.
Sì, che forse vale la pena solo per Call of Duty Modern Warfare Remastered, perché è un titolo
tutti,
della Madonna.
Sì, sì. Oh. E tanti sono affezionati comunque al multiplayer, insomma.
Sì, è stato rivoluzionario, è stato il primo vero Call of Duty COD multiplayer, che si intende. E poi la storia comunque vale la pena, tutti i Modern Warfare. Questo Infinite Warfare, a parte il fatto di avere come cattivo Jon Snow, non so altro.
Jon Snow, you know nothing.
Cioè l'attore che ha prestato le sembianze al suo volto è quello che fa Jon Snow.
Sì.
Ah, non sapevo,
sì, proprio, proprio l'attore, adesso mi sfugge la nomenclatura, esatto.
E invece sempre quel giorno lì uscirà pure Football Manager 2017, che noi non abbiamo mai provato, però chi ci gioca ci rimane intrippato veramente da Dio, altro che 50 ore di gioco, ci passano su tutte le notti Football Manager e Mignotti. E quindi dai.
Io... Ve la ricordate, scusate se torno indietro un attimo, a Call of Duty Modern Warfare? Ve la ricordate la mappa The Terminal, quella in multiplayer?
Sì, è famosa, sì, torna.
Che figata.
Sì, sì, veramente. Poi l'avevano messa dentro pure in Black Ops 1.
Sì, io mi ricordo, ci
l'avevano aggiunta nel DLC.
Ci mettavamo appena dentro, sopra la testa, con le mine tipo cani, come al solito i King of Camper colpivano sempre in maniera subdola e bastarda.
Sì, era abbastanza.
Io ho veramente un ottimo ricordo, comunque, dei primi Call of Duty Modern Warfare. Ho giocato fino al 3, ma i primi due a livello di intensità di storia sono...
Fino al 3 perché sono 3.
Ho giocato i primi 3, nel senso... Anche Modern Warfare 3, cioè.
Sì.
E 3 ce ne sono.
3 ce ne sono.
Ah, sì, nel senso... Sì, scusate. Nel senso, poi Call of Duty non ho più giocato la campagna per quelli che sono venuti a venire, i Ghost e quant'altro. Però devo dire che soprattutto per i primi due episodi conservo un ottimo...
Sì, sì.
Un ottimo ricordo.
Modern Warfare 2 me lo ricordo ancora... Ero veramente esaltato quando ci ho giocato.
Poi era molto vario, nel senso, c'avevi l'incursione. Poi c'hai quelle missioni, ti ricordi quando... dovevi eri su quell'elicottero col visore infrarosso, dovevi bombardare le case.
Sì, ma poi c'erano anche le missioni, quelle speciali, che poi non hanno più rifatto esattamente coi bot, dove tu potevi essere tu un tuo amico e dovevi arrivare dal punto A al punto B facendo delle cose coi bot. Cioè, io mi sono rotto il cazzo di giocare one shot, money, cioè mi sono rotto le palle quella gente lì. Quei bambini.
Questo sarebbe Kurt.
No, Kurt è quello che sta zitto anche in live. No, mi sa che lì bestemmi anche te.
Beh, ci sta. E quindi a Lucca ti divertirai, Kurt. Dai,
sì, andrò ad incontrare il Farenz, che ho visto le coordinate dell'incontro angolare sul suo video di YouTube.
certo, quella è una visita obbligata. Dagli un coppino da parte nostra, da già che ci
poi
sei.
Poi andrò a vedere i cacciatori di Bloodborne, i cosplay.
Comprerei qualcosa?
Vabbè, logicamente sì, tornerò a casa con un'altra spada, credo.
Ah, ok, quindi hai già un obiettivo.
Sì, però mi raccomando,
con quella di Ed,
biglietti da visita e dai, fai foto e postale sulla pagina
agli ordini capo.
Va bene, quindi torniamo presto, non così presto ma comunque abbastanza presto, e il motto per le prossime due settimane è sempre quello:
Stay Nerd.